Verona, salutiamo un altro ospite con noi, Massimo.
Sì, Federico Faloppa, linguista, insegna storia della lingua italiana e sociolinguistica all'Università di Reading nel Regno Unito, coordinatore della rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni di odio. Buongiorno, professore.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le persone che stanno ascoltando.
E allora, abbiamo ascoltato, insomma, glielo riassumiamo, le parole del sindaco di Stazzema, insomma, dopo la proposta di legge antifascista, parole, insulti, minacce online a chi la firma, a chi la promuove, quell'odio, quelle parole di odio sempre più diffuse sul web, sui social, che fanno male, professor Faloppa.
Sì, certamente siamo di fronte, come sappiamo da anni, a un aumento dei discorsi d'odio, a dei picchi di odio attraverso i social, ma non solo sui social media, anche nella vita offline, per usare un termine appunto che ogni tanto è giusto ricordare. E questi discorsi d'odio però l'abbiamo monitorati, li stiamo monitorando anche come rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio, hanno dei picchi e si attivano appunto in sciami, spesso sono organizzati, sono attacchi organizzati attraverso i social e tra l'altro ne guardano appunto molte espressioni di odio, la minaccia, la calunnia, la diffamazione, gli insulti verso alcune persone, alcuni gruppi specifici. Siamo di fronte effettivamente a un'urgenza, un'emergenza, cioè che cosa facciamo? Facciamo finta di nulla, ma fare finta di nulla significa dare spazio alla violenza non solo verbale attraverso i social media, e anche ridurre al silenzio le persone che invece vengono attaccate da questi appunto da questo odio verbale e da questo odio tramite social. Oppure cerchiamo delle soluzioni che possono andare nella direzione della proposta di legge di cui avete appena parlato, ma possono anche andare nella direzione delle proposte della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa, cioè cercare delle soluzioni concordate con i provider per tentare non soltanto di adottare delle misure punitive, ma anche per cercare di costruire insieme un monitoraggio, una condivisione dei dati e per esempio costituire delle autorità nazionali indipendenti che appunto mettano intorno a un tavolo i vari soggetti e cerchino di capire come mantenere la libertà di parola e di espressione garantita dalla Costituzione, ma anche come tutelare le persone che vengono attaccate moltissimo da questi discorsi d'odio. Bisogna trovare un punto di unione, non è facile, la giurisprudenza si interroga da qualche anno su questo, ma certamente siamo in presenza di un fenomeno acuto. Pensate che molte persone, grazie anche alla disinformazione diffusa sui social media, pensano che la Shoah non sia mai avvenuta, il 15,6% degli italiani lo pensa, il 20% degli italiani pensa che Mussolini abbia fatto anche delle cose buone, per citare un ottimo libro di Francesco Filippi, e poi siamo di fronte a questo fenomeni appunto anche di terrorismo che si diffondono, trovano dei canali di diffusione anche sui social media, ricordiamo l'esempio appunto di qualche giorno fa, il ragazzo di Savona che faceva propaganda nazista, antisemita sui social ed aveva delle armi in casa, insomma ci sono degli elementi che preoccupano, dobbiamo certamente occuparcene, dobbiamo anche capire però come tentare di lavorare insieme ai social media provider per educare all'uso del mezzo tantissimi utenti, ma anche per cercare delle soluzioni che tutelino le persone che vengono attaccate e che mettano insieme tanti attori per trovare degli standard condivisi. Pensate che molti provider non condividono neanche la stessa definizione di discorsi d'odio. E allora come si fa? Dobbiamo fare moltissimo lavoro. Certamente ci sono delle leggi, vanno rispettate, la legge Scelba del 52, per esempio, contro la ricostituzione del partito fascista. La legge Mancino del 93 e poi gli altri articoli appunto che si occupano di questo.
La legge Mancino, a cui fa riferimento anche proprio alla legge proposta e promossa dal sindaco di Stazzema. Un altro ospite in ascolto.
Sì, diamo Massimo. Il buongiorno a Cesare Parodi, procuratore aggiunto di Torino, esperto di crimine informatico e reati virtuali, curatore insieme a Valentina Sellaroli del volume Diritto Penale dell'Informatica, Reati della Rete e sulla Rete. Allora, procuratore Parodi, serve più scuola o più repressione nei confronti di chi porta odio online?
Buongiorno a tutti, grazie
a lei.
Dammi l'occasione di parlare di questi temi che mi stanno molto a cuore da molti anni. Ma lei pone un'alternativa che secondo me non è necessaria, serve sicuramente la repressione e serve tanta educazione per quanto riguarda telematica. Ne parlavo stamattina proprio con un collega, noi spesso ci preoccupiamo, io sono anche padre oltre che magistrato, dell'educazione dei nostri figli, che mangino in maniera appropriata a tavola, che siano educati con le persone, e dobbiamo renderci conto che ormai la vita di relazione dei giovani, e non solo, si svolge in grande misura in ambito telematico, e dovremmo forse preoccuparci di capire se in questo ambito non dobbiamo noi genitori, noi educatori, non soltanto noi repressori, dare delle indicazioni specifiche, curare che la vita sulla telematica sia in qualche modo un momento di crescita e imparare a relazionarsi per non offendere gli altri e per proteggere anche se stessi. Credo che debba essere un obiettivo prioritario e ho purtroppo l'impressione che forse è percepito ma non sia sufficientemente prioritario. Si può fare di più, insomma, in parole povere.
Si può fare di più, tra l'altro la Procura di Torino, leggevo, è uno dei primi uffici giudiziari italiani ad occuparsi, che si è occupata di reati informatici, proprio dell'impiego di dispositivi elettronici, anche del modo proprio di come affrontare dal punto di vista delle indagini della polizia postale e del, appunto, del diritto questi reati. Procuratore Parodi, tra l'altro un anno, i dati proprio della polizia postale, il report 2020 mostra quanto siano in aumento i reati online, minacce, truffe sul web, segnalazioni di fake news, di quanto stia aumentando questo nuovo spazio di reati, procuratore?
Sì, guarda, c'è una simpatica vecchissima polemica fra Torino e Milano per capire chi è stato il primo nel 93 a attivare un gruppo che si occupasse specificamente di reati informatici. Diciamo che abbiamo iniziato assieme in quella primavera nel 93, io purtroppo c'ero già. Ma la nostra vita dal 93 oggi si è trasferita in larghissima misura, ma io non parlo solo della vita di relazione privata, pensiamo qualsiasi attività umana, economica, finanziaria, politica, culturale, ormai si svolge in rete. Possiamo pensare che l'attenzione sulla rete quindi debba essere, se non centrale, assolutamente. Vede, non voglio citare il nostro libro, però lo devo fare per una ragione molto semplice. Non vorrei che passasse l'equivoco che sono importanti i reati informatici in senso stretto, che sono importantissimi, ne ha citato alcuni, la frode informatica, gli accessi abusivi sono sicuramente fattispecie importanti, ma il messaggio importante è di far capire che ormai un'infinità di reati, anche ordinari, avvengono in rete o attraverso la rete, oppure che la prova di certi reati può essere cercata attraverso, appunto, la ricerca della prova digitale. Questo è il punto. Lei prova a pensare alle diffamazioni. La diffamazione è un reato, come dire, storicamente antichissimo, che preesisteva ovviamente all'informatica e alla telematica. Pensi quanto è più devastante ed efficace la diffamazione di oggi, dove in un momento, se sono sfortunato, finisco rimbalzato sui siti di mezzo mondo, rispetto alla chiacchiera malevola fatta nel vicinato di quartiere di 30 anni fa. È una cosa completamente diversa. Pensa alle estorsioni, alle minacce, pensi alla prova telematica anche di rapporti magari totalmente svincolati dalla telematica. Guarda, io faccio sempre questo esempio, 10 secondi. Omicidio su un autobus di notte a Torino, fra due persone che sono mai incontrate. Uno potrebbe pensare: cosa c'entra l'informatica? Zero. Vogliamo escludere che qualcuno non abbia filmato col telefonino, abbia postato delle notizie, abbia messo delle immagini, e che quindi attraverso la ricerca specifica di questi fatti non si possa risalire evidentemente magari agli autori del reato? Ecco perché dico che l'informatica è dappertutto, e quindi noi dobbiamo non solo essere dappertutto, ma essere pronti ad affrontare la ricerca e l'analisi informatica in qualunque contesto. Questo è il punto.
Molto interessante, dottor Parodi, anche proprio il modo di inseguire quelle tracce, quei reati. C'è un messaggio che volevo rivolgere, leggere, commentare con Federico Falopa, abbiamo recuperato la linea. Ci scrive un ascoltatore: bisogna fare molta attenzione a definire i confini di questi reati per non limitare la libertà di espressione. Ecco, questo dibattito, questo confine tra libertà di espressione e invece, insomma, reato, Falopa.
Sì, è un punto centrale, certamente questo, se ne discute a livello nazionale ma anche sovranazionale. E però il Digital Act, per esempio, della Commissione Europea, ultimo di dicembre, appunto cerca di fare un po' di chiarezza su questo, cioè ci sono evidentemente, c'è una sfera di libertà di espressione di parola, ma ci sono dei crimini che vengono commessi, lo veniva ricordato poco fa, e su questi bisogna prestare moltissima attenzione. La minaccia non è libertà di espressione, la diffamazione appunto veniva ricordato, non è libertà di espressione, ma neanche la propaganda e l'istigazione all'odio razziale non è libertà di espressione. Non è libertà di espressione la propaganda fascista o nazista e appunto il negazionismo. Queste non sono elementi di libertà di espressione, quindi bisogna saperlo. Certamente però bisogna costruire con i provider e con gli utenti un tavolo comune, diciamo così, per condividere delle regole. Questo si cerca di fare anche a livello sovranazionale. Io faccio parte di un comitato di esperti del Consiglio d'Europa che nel 2021 cercherà di definire per tutti e 47 i paesi del Consiglio d'Europa degli standard o delle raccomandazioni che possono andare in questa direzione, cioè tutelare, garantire libertà individuali dei cittadini, evidentemente, ma anche cercare di lottare contro le discriminazioni, contro questo linguaggio d'odio, discorso d'odio, che poi, come veniva detto benissimo dal procuratore, è sì fatto online, ma poi ha delle ricadute anche psicologiche, fisiche e reali sulla vita delle persone. Non dimentichiamocelo che non stiamo parlando solo di parole che poi sono evanescenti, stiamo parlando di attacchi alla dignità delle persone, stiamo parlando di umiliazione di tante persone, stiamo parlando di reati veri e propri che sono previsti dal codice penale. Certamente però bisognerà fare uno sforzo anche nel senso della giustizia riparativa, cioè trovare delle soluzioni che insieme ai provider per esempio ci permettono di monitorare meglio il fenomeno, di condividere meglio i dati, di dare dei dati quindi più certi anche alla polizia postale, alle forze dell'ordine che fanno inchieste su questi reati, e poi dovremo certamente costruire una moderazione efficace che va data ai provider, la responsabilità ce l'hanno loro, ma certamente sia gli stati sia gli organismi sovranazionali dovranno dare degli standard, delle linee guida molto chiare. Ripeto, pensate che non c'è ancora una definizione condivisa universalmente di discorsi d'odio. Questo può essere un problema. Gli stessi provider hanno nei loro codici di condotta definizioni molto diverse dello stesso fenomeno.
Certo. Procuratore Parodi, ma che cos'è che spinge tante persone, alcune delle quali magari miti, a scatenarsi online? C'è forse questa copertura di questo anonimato, che poi dopo, ricordiamolo, insomma, nessuno è anonimo di fronte al proprio computer. Prego, proprio glielo chiedo sulla base proprio della sua esperienza da magistrato.
Sì, guardi, le rispondo parlando di un reato specifico che mi sta molto a cuore, che è il reato di atti persecutori, detto volgarmente stalking. Lo stalker non è che è nato con la telematica, esisteva già 20, 30, 40 anni fa, ma è uno stalker completamente diverso. Le spiego perché il discorso ha un senso. È uno stalker che in qualche modo ci metteva la faccia. Se io mi facevo trovare 30 volte sul caso di una persona o telefonavo, in qualche modo ero riconoscibile. La telematica dà l'illusione, perché poi alle volte è illusione, di un anonimato che dà coraggio anche a persone che invece in un contesto diverso, chiamiamolo tradizionale, non avrebbero avuto il coraggio di manifestare queste opinioni. E addirittura alle volte, tanto più le persone sono represse, hanno problemi psicologici, quanto più, come dire, la copertura dell'ipotetico anonimato dà un coraggio che nella vita reale invece non ci sarebbe. È un bene, è un male, non lo so, è un dato di fatto. È un dato di fatto. Io scrivo online delle cose che di persona mai avrei potuto dire o pensare. Io questo l'ho constatato nel mio lavoro in tanti anni.
Ma dà anche l'illusione che non sia reato?
Questo è ancora un discorso diverso, un discorso culturale. Secondo me non dà tanto questa impressione, ma dà un senso di impunità che molte volte purtroppo è vero, nel senso che certamente non è facile, ecco perché parlavo della ricerca della prova telematica, però attenzione, in moltissimi casi si può riuscire a risalire, questo il messaggio giusto è, oltre a conoscere ciò che è reato e cosa non è, non essere così convinti di non essere mai scoperti. Per carità, io non voglio dire che scopriamo tutti e perché non è così, però qualcuno lo becchiamo. Anche insomma, anche su dei fatti magari non gravissimi, quindi è un discorso di costi e benefici, insomma la giustizia funziona anche un po' in relazione a questa, quanta è la capacità dello Stato di essere presente anche in rete per dare l'impressione di controllare quello che accade, che non va, tutto lì.
Grazie davvero tantissimo a Cesare Parodi, procuratore giunto di Torino, per le sue riflessioni, e a professor Federico Falò, tra l'altro ricordiamo proprio oggi oggi un convegno, un dibattito online proprio su antisemitismo e odio online, a cui lei parteciperà, professor Faloppa, insieme ad Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano, l'abbiamo avuto ospite nei giorni scorsi, e lì è Tagliacozzo, vittima tra l'altro di Zoom bombing nei giorni scorsi. Interessante da seguire. Grazie ad entrambi, buona giornata.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Grazie.